Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Un saluto da Don Lorenzo Maria Vatti con il nuovo Salmo 95, che poi non è altro che il Salmo invitatorio, cioè quel Salmo che invita alla preghiera. Ogni mattina chi dice le lodi o l'ufficio delle letture, detto anche mattutino, prima di cominciare tutta la trafila, prega con questo Salmo alternato da un responsorio. Questo Salmo ci chiama e ci invita alla lode mattutina, perché è un Salmo di direzione, cioè viene data una direzione, un'espressione direttiva di quello che deve essere la vita del credente. E quindi ascoltatelo con attenzione e cercate di tenerlo nel cuore, poi parleremo piano piano di quanto questo Salmo ci offre.
Salmo 95. Il grande invitatorio. Venite, adoriamo Yahweh. Venite, esaltiamo gioiosamente Yahweh. Acclamiamo alla rupe della nostra salvezza. Presentiamoci davanti al suo volto con azioni di grazie. Con inni acclamiamo a lui. Poiché Dio grande è Yahweh, Re grande sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terraferma. Entrate, adoriamo, prostriamoci, inginocchiamoci davanti al volto di Yahweh, nostro Creatore. Poiché egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge della sua mano. Oh, se oggi ascoltaste la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto la mia opera. Per 40 anni mi nauseai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, essi non riconoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: oh, non entreranno nel mio riposo.
Nel primo versetto sentiamo: venite, esultiamo gioiosamente Yahweh, acclamiamo alla rupe della nostra salvezza. Abbiamo questo richiamo, questo imperativo, venite, che è rivolto a tutti coloro che si sono accinti alla preghiera. Quindi nel momento iniziale della giornata, quando ci si alza per cominciare la propria attività lavorative, il Signore subito chiama e ci dice: venite. È bello cominciare la giornata con questo venite, perché ci fa sentire non soli. Il grosso problema della nostra vita quotidiana di oggi è proprio la solitudine che in qualche modo è stata voluta dallo smartphone. Finché il telefono era un cellulare, era semplicemente una possibilità di ricevere telefonate in ogni luogo, molto utile per alcuni tipi di lavoro, e vabbè, poi dopo è diventato una consuetudine di tutti. Ma lo smartphone diventa qualche cosa che ci imprigiona, è una specie di prigione dorata all'interno della quale in qualche modo siamo chiamati a vivere tutti. Quando non c'era lo smartphone c'erano i giornali, i libri, la musica per radio, tutta una serie di cose che ci chiamavano sì ad una interazione con quel mezzo, con quello strumento, ma lo strumento era sempre variabile. Adesso leggo il giornale, adesso ascolto la radio, adesso esco con gli amici. Oggi si esce con gli amici, ma in realtà fisicamente siamo con delle persone, ma con la testa siamo proiettati sullo smartphone perché o giochiamo o inviamo messaggi o chissà, non lo so. Quindi questo venite è un qualche cosa di eccellente, soprattutto nella società della solitudine di oggi, perché c'è un Dio lontano, incommensurabile, incomprensibile, pantocratore, quindi onnipotente, tutto quello che volete, che però si china su di noi, ci chiama con energia dicendoci venite, quindi alzatevi da dove siete, dai vostri letti, dagli scanni, dov'è, e camminate verso di me. È qualcosa di veramente bellissimo, questo venite è un qualche cosa di trascinante, ci trasforma, ci prende, ci porta da qualche parte. Venite dietro di me, sempre dietro si va al Signore, non si può mai stare davanti. Molti anni fa, la prima trasmissione che feci, proprio parlai di Gregorio di Nissa, che dice che Mosè non vede il volto del Signore, ma le spalle, perché deve stare alla sequela. Ecco, venite vuol dire venite dietro di me, seguitemi, fate la strada che faccio io. È come la guida alpina, è come la guida turistica, si va dietro. Lui cammina davanti e ci mostra la strada giusta. Dopo questo venite, che abbiamo visto quanto essere ricco, c'è una virgola e poi esaltiamo gioiosamente a Dio, quindi siamo chiamati nella sequela di Dio alla esultanza. L'esultanza è un qualche cosa che è particolarmente importante per la società in cui viviamo oggi, dello smartphone, come dicevamo prima, perché l'esultanza è un sentimento di gioia esplosivo che parte da dentro il nostro cuore e deflagra fuori di noi. Dobbiamo manifestare attraverso il movimento del corpo e attraverso la nostra presenza questo sentimento esplosivo e che diventa infettivo proprio, e quindi è qualcosa di veramente particolare. Venite, esultiamo gioiosamente, e se uno esulta è chiaro che è gioioso, però in questa dinamica c'è proprio il trasporto totale, gioiosamente il Signore, e quindi è un trasporto che ci prende e ci porta dietro in modo proprio come se fossimo una scheggia, quindi con una traiettoria fissa, rapidissima, che trasforma completamente la nostra vita. Quindi ci chiede di uscire da noi stessi. Quando la mattina diciamo venite, esultiamo al Signore, acclamiamo alla rupe della nostra salvezza, ecco che siamo chiamati a trasformare la nostra giornata in qualche cosa di invasivo per la società, e quindi a non obliterare la solitudine, la tristezza, la mitezza, ma a manifestare qualche cosa di incredibile, l'incontro con il Signore. Detto questo, continua, esultiamo e dice, acclamiamo. Dopo aver esultato, dobbiamo anche parlare con voce forte, tonante, farci sentire, e acclamiamo, quindi l'acclamazione è anche un tirare giù chi è importante, in qualche modo portarlo in mezzo a noi, e questo Dio, questo Signore, questo creatore del cielo e della terra diventa la rupe della nostra salvezza, cioè diventa quel monte alto dove ci si può nascondere da qualsiasi pericolo. Per esempio uno tsunami, sali sul monte, non ti devasta. La roccia della nostra salvezza, Dio, per noi Cristo, è la roccia della nostra salvezza. Riprendiamo dopo questo spazio musicale con il versetto 2. E qui abbiamo un altro imperativo, però è un imperativo non alla seconda persona plurale, venite, ma è un imperativo del popolo che risponde. E il popolo che risponde a un gruppo di leader che danno una propria interpretazione delle cose e dice... E questi leader dicono: presentiamoci davanti al suo volto con azioni di grazia. Quindi dal richiamo di Dio c'è la risposta di chi trascina, di chi è trascinatore del popolo, c'è la risposta che dice: presentiamoci davanti al suo volto con azioni di grazia. E quindi è una risposta attiva, proprio dinamica, e segue la dinamica richiesta: venite, presentiamoci. Quindi venite, sì, stiamo venendo, stiamo arrivando, e anzi siamo già pronti per prostrarci, per presentarci, per essere come tu ci vuoi. E ci presentiamo non davanti a un qualche cosa di misterioso, ma davanti al volto di Dio. Il volto di Dio è la volontà, eh? Dal volto si comprende il bambino, che ancora non capisce le parole, comprende piano piano le parole dalla volontà che viene espressa dal volto dei genitori. Lo guardano e lui comprende che cosa si sta dicendo. Quindi il volto di Dio è la volontà di Dio. Prostriamoci davanti alla volontà di Dio. E lo facciamo non con un'azione, con un modo fisico di metterci in ginocchio, eccetera, eccetera, ma con azioni di grazia. Quindi manifestando un modo di essere e di agire che corrisponda alla grazia che abbiamo ricevuto da parte di Dio. E quindi, per poter fare questo, ci vuole galvanizzante, e questo galvanizzante con inni acclamiamo a Lui. Il canto delle processioni è galvanizzante, c'è un ritmo scandito abbastanza che accompagna i passi e che dona al cuore forza, energia, volontà. Gli eserciti avevano i tamburini fino a pochissimo tempo fa, fino all'epoca di Napoleone o forse anche qualcosa di più, che passavano davanti suonando il tamburo, davano questo senso, scandivano i passi e davano anche questo senso di forza. Io mi ricordo che quando ero bambino ancora avevo un disco con una canzone che parlava del tamburino del reggimento. Il tamburo, appunto, aveva questa potenza di incutere terrore nell'avversario e forza in colui che stava dietro il tamburo, l'esercito. E quindi c'erano questi tamburi di diverso tipo per dare questa energia. Quindi anche gli inni, i canti che vengono fatti, sono fatti con questa cadenza per poter dare forza. Ci sono anche dei canti di chiesa, il tuo popolo in cammino, cioè che scandiscono proprio dei passi e sono fatti per la processione. E la processione è un qualche cosa sempre anche in qualche modo di invasivo, irruento, cioè procedendo, facendo la processione per la via, per le piazze, impongo a tutti la mia presenza e quindi cantando si dà un segno ancora più forte. Ecco, questa è l'acclamazione al Signore, perché Dio grande è Yahweh, Re grande sopra tutti gli dèi. Terzo versetto è la giustificazione di tutti questi due versetti precedenti. La ricchezza di questi due versetti precedenti viene giustificata in questo. Fate tutto questo perché? Perché Dio è grande. Grande è il Signore. Re, quindi comandante, sovrastante, grande, Re grande, Re potente, è un essere di forza ed è sopra tutti gli altri dei. Non ci sono altre divinità che possono competere con Lui. Quando parla Lui non si fa altro. E questo c'è una piccola digressione da fare, fa vedere come in effetti ai tempi dei salmi gli ebrei avessero Adonai Sabaoth al suo fianco, ma agli altri avevano altre divinità, in qualche modo veniva riconosciuto questa presenza. Noi oggi parliamo con un certo distacco, diciamo ma sì, erano pagani, credevano in questo, in quello, invece c'era maggiore rispetto, c'era maggiore dialogo, ma sì, ci sono queste, ma comunque Dio, il nostro Dio è più grande, è sopra di tutti, è meraviglioso. Oggi che non si parla di divinità pagane, in realtà siamo forse molto più pagani di quando si era pagani, ma vabbè, questo è un altro discorso. Versetto 4. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Qui è un versetto potentissimo, perché ci manifesta un Dio enorme per noi. E tutto è relativo alla propria capacità di comprensione delle cose. Se cercate di fare uno sforzo e ricordarvi di quando eravate bambini, da bambini quando giocavamo per terra, la briciola era grande, la formica era grande. I bambini riescono a vedere le cose più piccole in uno spazio grande perché sono più piccoli e quindi tutto è molto, molto, molto più grande di quando siamo poi grandi, diventiamo adulti. E quindi inevitabilmente dire che in Dio sono gli abissi della terra e le vette dei monti è pensare una mano pazzescamente grande. Se noi pensiamo all'oceano Atlantico, quanto è profondo nei punti più profondi, tanto che una volta si ipotizzava che non ci fosse vita al di sotto di una certa metratura, mentre ascoltavo un programma in cui dicevano che c'è vita anche in profondità enormi, impensabili, dove noi non possiamo assolutamente arrivare se non con strumentazioni particolarmente adatte, molto difficili da costruire e da conservare. Eppure c'è vita anche lì. Chissà che pressione interna questi animali hanno per poter sopportare tutto il peso dell'oceano così. Beh, comunque l'oceano è un abisso insondabile, eppure sta nelle mani di Dio. I monti, pensiamo all'Himalaya, 8.000 e passa metri, sta nelle mani di Dio. Quindi quanto è grande questo Dio, è un modo per far capire la sua onnipotenza, la sua grandezza incalcolabile. E poi va avanti: suo è il mare, egli lo ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Questo ancora per far vedere la potenza di Dio, tutto è suo e lui stesso è colui che ha plasmato. E quindi siamo davanti a un essere incalcolabile, e la nostra mente spesso volentieri si rifiuta di calcolarlo, e quindi diventiamo agnostici o non credenti anche proprio quando cominciamo a fare questi ragionamenti. È talmente più grande di noi che non lo possiamo considerare. Cerchiamo di capire cosa vede di noi una formica. Cosa vede? Bah, forse soltanto l'ombra. Non riesce a percepire tutta la nostra corpulenza. E quindi non può immaginare la nostra corporeità. E lo stesso avviene spesso, secondo me, in noi, quando ci consideriamo agnostici. Poi i problemi della società attuale sono ben altri, però anche questo è uno dei momenti. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica, ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.